Mister Augusto Gentilini, tecnico che conosce benissimo la Triestina. Buongiorno, mister.
Buongiorno a voi.
Allora, mister, intanto la ringrazio per aver accettato il nostro invito qui su TMV Radio, su A Tutta C.
Grazie a voi, grazie a voi.
Partirei nel parlare della Triestina, perché tutta l'estate, anche qui noi di TMV Radio, qui su A Tutta C, parlavamo di una squadra costruita per lottare per le prime posizioni, addirittura una delle tre insieme a Padova e Vicenza per lottare per la promozione diretta, previsione che non è stata rispettata, con la Triestina che ad oggi è all'ultimo posto in classifica con appena 7 punti conquistati. Si è dato un'idea di cosa può essere successo, di cosa non è andato in questo disastroso avvio di stagione della Triestina?
La storia parla chiaro, insomma. Evidentemente sono stati fatti degli errori enormi, sia nella costruzione della squadra, sia nell'amalgamare questo gruppo nel momento della costruzione, perché effettivamente per quello che si è speso e per quello che era stato promesso a tutti, è una cosa inspiegabile ciò che sta accadendo. Mi auguro, ecco, che adesso con il ritorno di Tesserre si possa normalizzare la situazione, soprattutto a livello di punti e di classifica, che con la sua esperienza possa far tornare quella serenità e quell'equilibrio anche tattico di cui ne ha bisogno la squadra.
Ecco, mister, ma a suo avviso non poteva, non dico pensarci prima la società, però Tesserre era di fatto sotto contratto, perché non è stato perso un po' di tempo? Magari poteva essere richiamato prima, magari la situazione poteva essere, col senno di poi ovviamente è facile parlare, però poteva essere meno complicata, meno drammatica?
Ma assolutamente sì, ma sono i misteri del calcio. Purtroppo oggi molte società vengono gestite senza nascondersi dietro un dito, da persone che credo siano poco competenti, e non ci deve essere paura ad ammetterlo, perché altrimenti è impossibile fare degli errori così madornali, insomma, con un tecnico tra l'altro sotto contratto con loro, quindi neanche da chiamare o da mettersi d'accordo, insomma. Sicuramente credo che se avessero fatto prima questa mossa non sarebbero nella situazione attuale, senza ombra di dubbio.
Ecco, mister, ma a suo avviso c'è possibilità, c'è il modo di quantomeno provare a risalire un po' la classifica? Ora non dico arrivare a lottare per il playoff, perché mi pare altamente complicato, però per tirarsi fuori almeno dalla zona playout.
Guardi, io sono ottimista di natura, insomma, soprattutto dopo quello che ho fatto 2 anni fa, quindi nel calcio mai dire mai, tutto è possibile, perché ciò che non è stato fatto in 4 mesi può essere fatto in 2, insomma. Ripeto, l'arrivo di Tesserre, sicuramente adesso nel prossimo mercato la Triestina avrà modo e maniera di poter modificare per andare a migliorare ciò che fino adesso non è andato per il verso giusto. Quindi certamente non potrà lottare per le prime posizioni, ma credo che possa tranquillamente uscire dalla zona calda senza problemi.
Ecco, mister, allargando un po' l'orizzonte, guardando un po' il girone A, Padova e Vicenza stanno di fatto facendo un campionato a parte.
Sì, assolutamente sì, insomma. A parte i numeri, esattamente, ma sono loro due le squadre e le società più accreditate. La Feralpi sta risalendo un po' la china a livello però di punteggio, di classifica, ma credo che a livello di organici sia il Padova che il Vicenza siano le migliori.
Padova deve recuperare ancora una partita. giocando un po' con così con la sorte, con volendo fare dei pronostici, ma restando ovviamente nelle ipotesi, perché siamo a inizio dicembre, il campionato è ancora lungo,
molto lungo
il campionato. Però chi vede più favorita, il Padova o il Vicenza può farcela? Perché il Vicenza, ricordiamo, l'anno scorso perso la finale playoff con la Carrarese, perdendo di fatto giocatori importantissimi sia all'andata che al ritorno per infortunio. Il Padova invece da diverso tempo ci prova ma non riesce. Può essere l'anno giusto per il Padova o il Vicenza può tentare di fare quello che non è riuscito lo scorso anno?
Per quello visto finora, probabilmente il Padova potrebbe finalmente centrare l'obiettivo. Io però sono più convinto che a livello di organico, a livello di esperienza come qualità della rosa, il Vicenza abbia qualcosina in più. Quindi da qui alla fine potrebbe venire fuori ed arrivare a fare ciò che l'anno scorso, purtroppo nella parte finale per loro, gli sono venuti a mancare giocatori fondamentali nel momento in cui si sono giocate le partite determinanti per la promozione. Quindi credo che complessivamente la rosa sia più esperta, più forte quella del Vicenza, però sicuramente i numeri parlano di un Padova che sta facendo faville.
Ecco mister, la porto un attimo nel girone B, dove in testa sì, attualmente c'è una squadra che, se non vado errato, lei conosce bene, il Pescara, dove ha giocato da giocatore. Sì. È là la volta buona anche per il Pescara, perché con il Pescara, nonostante ci sia stata una grande contestazione negli ultimi tempi da parte della piazza nei confronti della proprietà, ma con Baldini sembra aver trovato la strada giusta, anche se la Ternana dietro fa paura.
Assolutamente sì, insomma, quello che stiamo vedendo parla di un Pescara che sembrerebbe non avere rivali, perché oltretutto anche fuori casa ha vinto molte partite, in casa sta avendo un ruolino di marcia non indifferente. Baldini sicuramente, con la sua esperienza e il suo carisma, è riuscito innanzitutto a ridare serenità a un ambiente molto infuocato, come accennavi giustamente tu prima, e quindi a Pescara, insomma, la storia insegna, ha tutto per arrivare fino alla fine lottando per la promozione. C'è questa, diciamo, sorpresa Ternana, no? Inizialmente una società nuova, un allenatore ancora molto giovane, però evidentemente ben preparati tutti, insomma, sia a livello societario che a livello tecnico, l'allenatore col suo staff stanno valorizzando una rosa anche importante, ma sicuramente che all'inizio del campionato nessuno poteva pensare che in questo momento avessero fatto un campionato così importante.
Mister,
credo che se la giocheranno loro due, anche se Lentella dietro spinge, insomma, abbastanza.
Ecco mister, scendendo nello stivale, no, in questo percorso che stiamo facendo nel girone C, altra squadra che lei conosce bene, avendoci giocato da calciatore, l'Avellino. Ecco, l'Avellino era partito malissimo, partito una delle squadre che sulla carta doveva essere una squadra costruita per vincere, partito malissimo, poi è arrivato l'esonero di Michele Pazienza, il cambio in dirigenza, e l'Avellino sembra essere rinato ed ora si è portato, non dico a ridosso, ma quasi delle prime posizioni. Stasera, insomma, una squadra, stasera un impegno importante contro il Monopoli, in casa del Monopoli, uno scontro al vertice di fatto. Ecco, può rientrare l'Avellino, non dico per i playoff, perché i playoff ci siamo, ma proprio in lotta per la promozione diretta, ce la può fare?
Assolutamente sì, insomma, ha un organico importante, nonostante le prime battute, le battute iniziali, che poi, come hai detto tu, hanno portato all'esonero del mister e all'avvento di Biancolino. Ha un organico sicuramente superiore a molte squadre che sono nel girone C. Io credo che abbia tutte le possibilità, già stasera vincendo si porterebbe a due punti dalla vetta, insomma. C'è il Monopoli che sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative, però da qui alla fine, insomma, la storia insegna che gli organici importanti poi ti portano a dare qualcosina in più da qui alla fine del campionato. Benevento, anche se giovane, è una squadra che sta facendo un campionato favoloso, insomma. Auteri è un esperto della categoria, sono anni che fa campionati importanti, ha giovani molto molto interessanti, è la dimostrazione che anche nel campionato italiano ci sono ragazzi che, se uno ha la forza e il coraggio di metterli in campo, insomma, dargli le possibilità, possiamo avere ancora materiale interessante da seguire per le categorie più importanti. Quindi, tornando al discorso di prima, sì, ripeto, l'Avellino potrebbe certamente alle carte in regola per tornare a lottare per il vertice.
Mister, una curiosità da allenatore, cosa cambia in una squadra, in questo caso mi riferisco proprio all'Avellino, con un cambio, quando viene un cambio in panchina così presto? Perché evidentemente qualcosa non andava, l'arrivo di Biancolino ha di fatto trasformato la squadra. Basta solo questo, la scossa che può dare un nuovo allenatore? Cosa cambia in una squadra quando un allenatore subentra in corsa?
Ma io credo che ad Avellino si portassero dietro le scorie del finale del campionato scorso, e quindi probabilmente qualcosa si era rotto tra qualche giocatore importante e il loro allenatore. Pazienza, vedi la storia di Paterno, insomma, che tutti conosciamo, che non stava giocando le ultime gare dicendo che fosse infortunato. Io credo di no, però sono quei dettagli che poi nello spogliatoio, alla fine, con gente di grande personalità e carisma che all'Avellino poteva aver portato, insomma, a rompere quel feeling che potevano avere prima. Biancolino è uno del posto, ha giocato ad Avellino, vive ad Avellino, allenava la Primavera, quindi è uno conosciuto, ha carisma, ha personalità, e quindi ha portato magari un po' di leggerezza, che naturalmente con i primi risultati positivi è riuscito a ridare quella forza, quella autostima che una squadra, insomma, giocatori che ha l'Avellino non può altro che fare bene.
Mister, prima di salutarla, le vorrei chiedere un giudizio: cosa ne pensa lei delle squadre under 23 di Juventus, Milan e Atalanta? Cioè, innanzitutto un giudizio sul modo in cui sono state costruite, cioè quanto possono essere utili non solo alla prima squadra di riferimento ma anche alla categoria, e poi un giudizio ovviamente sulla stagione di queste squadre.
Ma tecnicamente sono d'accordo, nel senso che comunque si dà la possibilità, come dicevamo prima, no, che secondo me ci sono ragazzi interessanti sul nostro territorio, anche in Serie D secondo me ci sono ragazzi che andrebbero seguiti, e sicuramente dargli la possibilità di calcare campi in categorie superiori. E nel nostro campionato la C è un campionato vero, insomma, quando si gioca per i punti, un conto è fare il campionato primavera e un conto fare il campionato dove la domenica si vince o si perde, il martedì ci si ripresenta al campo con una testa completamente diversa. Io credo che sia necessario dare la possibilità a questa società. Non sono d'accordo sul numero degli stranieri da utilizzare. Io metterei un limite in quella categoria per poter appunto dar maggior possibilità a ragazzi italiani per poter mettersi in mostra.
Ecco, per quanto riguarda invece le stagioni di Juventus e Milan, Atalanta diciamo che sta rispettando le aspettative, anche due gare da recuperare a metà classifica, insomma in zona playoff. Stanno faticando invece molto il Milan, che al primo anno, e la Juventus, che magari paga anche il fatto di dover andare a giocare ogni due settimane molto lontano da casa.
Ma assolutamente sì, nel primo anno la Juve nel girone A ha fatto molto bene, tra l'altro aveva giocatori che in questo momento stanno giocando chi in A, chi in altre categorie all'estero molto importanti. Sicuramente il girone C è completamente diverso da quello A a livello ambientale, a livello chilometrico, e le difficoltà sono palesemente chiare a tutti. L'Atalanta invece sta continuando su quello che aveva iniziato, ma anche lì ha un parco giocatori molto molto importante, interessante, e non a caso ogni anno anche in prima squadra vengono fatti esordire giocatori dal basso con molta frequenza. Il Milan evidentemente sta pagando lo scotto dell'inizio, forse non pensavano di poter trovare a livello agonistico un campionato così difficile, perché per quanto riguarda la qualità il Milan ne ha da vendere nei calciatori che annovera tra la squadra, però probabilmente non basta solo quello, che magari potrebbe venire risalto nel campionato primavera. La C è un campionato dove l'agonismo, l'intensità alla fine dell'anno insomma diventano fondamentali.
Mister, quando la rivediamo in panchina?
Io mi auguro presto, insomma, stare a casa fa bene, soprattutto dopo tanti anni che uno va in giro anche all'estero tra virgolette, ma per ora siamo in attesa insomma di qualche proposta interessante, speriamo quanto prima.
E noi le facciamo un grande in bocca al lupo, mister, grazie per essere stato qui con noi.
Viva il lupo, e grazie a voi e buona continuazione di trasmissione.